Buonasera, buonasera, un saluto. Questo è il Giusto Clima, Radio Popolare. Siamo in onda dalle 20.32 fino alle 21.30. Vi do i nostri contatti, clima@radiopopolare.it per le vostre mail e poi i contatti della diretta, sempre loro, diretta@popolarenetwork.it per le vostre mail, 331-6214013 per sms, telegram e whatsapp. In redazione Gianluca Ruggeri, in studio Elena Mordiglia, Marianna Usuelli. Ciao Marianna.
Ciao Elena.
Ciao. E poi al microfono 4, in carne ed ossa e non dietro ad uno schermo, Lorenzo Tecleme. Ciao Lorenzo.
Ciao. Sì, ma che ho saputo che stava girando la voce che non esistessi un bot creato da Gianluca Ruggeri, e che infatti che se chiamate l'assistenza di Enostra c'è sempre la mia voce. Quindi sono venuto a dimostrare che esisto, che sono reale.
Esisti, starai tutta la puntata insieme a noi, quindi grazie. Molto bello averti qua. Tra poco partiamo con la tua rassegna stampa, che finalmente la fai qui dal vivo. Siamo molto, molto contente. Di che cos'altro parleremo? Anzi, prima di che cos'altro parleremo oggi, cara Marianna, i contatti di Enostra.
Contatti di Enostra, appunto, perché poi se risponde Lorenzo, non sa. Allora, info@enostra.it, il numero verde 800-593-266, che è attivo come sempre dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. Ricordiamo che tra i tanti modi che abbiamo per sostenere la radio c'è anche quello di diventare socio di Enostra.
Eh già, diventate socio di Enostra, perché ci si abbassa la bolletta, e quindi questa è sempre una cosa importante in un posto dove tante cose consumano energia.
Molta energia. Elettricità.
Di che cosa parliamo questa sera?
Allora, stasera parleremo della crisi energetica, nelle note, anche nella rassegna stampa, ma anche nelle note del prof Gianluca Ruggeri, di eolico in Europa con Giuseppe Costanzo di Wind Europe, e di transizione in Cina con Gabriele Battaglia, che è un giornalista storico collaboratore della radio.
Torna a trovarci, non l'avevamo mai avuto Gabriele Battaglia, credo, in trasmissione.
Che io sappia, no.
Chissà, è bello averlo qua. Rassegna stampa, però, come sempre, cominciamo. Lorenzo, cosa ci dici finalmente dal vivo?
Iniziamo, tanto per cambiare, con l'Iran, con questa nuova guerra del Golfo, che è molto più del Golfo delle altre due, perché stavolta coinvolge davvero tutti i paesi dell'area. Una delle cose che sta emergendo in questo conflitto, che è arrivato ormai al 12° giorno, è che fare la guerra nel deserto è difficile, e fare la guerra nel deserto in piena crisi climatica è ancora più difficile. Da alcuni giorni c'è questa dinamica. L'Iran, gli Stati Uniti, Israele, il Bahrain e gli Emirati Arabi Uniti si stanno rimbalzando l'accusa di aver colpito i rispettivi impianti di desalinizzazione, che sono, per intenderci, quegli impianti che trasformano l'acqua di mare in acqua potabile. È un'accusa grave, e non è un caso che nessuno voglia prendersi la responsabilità di averlo fatto, perché intere nazioni di quella regione vivono davvero solo grazie alla desalinizzazione. Questo per darvi giusto qualche dato. Il Bahrain dipende dai desalinizzatori quasi del tutto, il Kuwait ne è dipendente al 90%, Israele all'80%, e anche il paese aggredito, che è l'Iran, ne soffre particolarmente del problema della scarsità idrica, è meno dipendente degli altri da questa tecnologia, ma affronta la guerra al quinto anno consecutivo di siccità eccezionale e con le riserve idriche rinnovabili ridotte di un terzo in 20 anni. E di chi è la colpa, secondo voi?
Chissà.
Del riscaldamento globale, che anche nelle guerre non smette, non sparisce solo perché bombardiamo, semmai l'opposto. In pratica, siamo in questa condizione in cui i paesi in guerra sono in grado di togliersi rispettivamente l'accesso all'acqua potabile bombardandosi i desalinizzatori. È uno scenario apocalittico, milioni di persone che da un momento all'altro potrebbero rimanere senza acqua da bere, e infatti è tanto apocalittico che la speranza è che, come dire, la posta in gioco sia tale che poi nessuno degli attori inizierà davvero a colpire i desalinizzatori in modo sistematico. Ma il solo fatto che sia sul tavolo ci dà l'idea di quanto sia pericoloso il gioco, e anche di quanto è strategica la disponibilità di acqua che tendiamo a dare per scontata. Non lo è solo in questo scenario, e qua mi taccio. Le Nazioni Unite parlano da anni di guerre dell'acqua, cioè di guerre in cui la risorsa idrica gioca un ruolo centrale, e sempre secondo le Nazioni Unite solo tra 2010 e 2018 sono state più di 250 le guerre dell'acqua. E siccome in molte regioni di acqua ce n'è sempre meno per via della crisi climatica, se non corriamo ai ripari il rischio è che questo numero aumenti ancora.
Ah già.
C'è un'altra conseguenza della guerra in Iran, oltre ovviamente a quella principale che la gente ci muore nella guerra in Iran, che è il fatto che i prezzi dell'energia sono tornati ad aumentare. Proprio oggi sono state colpite delle navi commerciali che cercavano di passare l'ormai famoso, abbiamo imparato a conoscerlo, lo stretto di Hormuz, e l'Agenzia Internazionale dell'Energia sta valutando la possibilità di usare parte delle riserve di petrolio. E vale la pena citare un post di E Nostra, ci autocitiamo, che ricorda una cosa secondo me che ha comunicato in maniera molto efficace: mentre le petroliere sono bloccate nello stretto di Hormuz, appunto, il sole e il vento sono liberi, sono qui e non c'è guerra, non c'è dittatore o speculatore che li possa bloccare. Insomma, il bello del sole e del vento è che non possono passare dallo stretto di Hormuz, e insomma l'ennesimo conflitto attorcigliato sul fossile ci ricorda che un'alternativa ci sarebbe se la volessimo usare.
E dal Golfo Persico andiamo ai Caraibi, il clima migliora un po', ma solo un po'. Vi ricorderete della crisi energetica cubana, che va avanti da anni e che è peggiorata quando Trump ha obbligato il Venezuela a interrompere le sue esportazioni di petrolio verso l'isola? Ecco, il governo dell'Havana fa sapere che, con soldi principalmente cinesi, sta facendo installare pannelli fotovoltaici come mai prima d'ora per sopperire alla mancanza di petrolio, e l'altro giorno ha raggiunto il picco di produzione di 900 megawatt a mezzogiorno. È poco per garantire energia continua ai cubani, anche perché le reti sono ancora deficitarie, ma è abbastanza per convincere il governo cubano, sempre più debole, che ha bisogno delle rinnovabili per sopravvivere.
Dopo Iran e Cuba torniamo a cose più locali. Fischia il vento in furia la bufera a proposito dell'ETS, non per citare la famosa canzone partigiana, ma la sigla delle note del prof.
Certo.
Appunto, a proposito dell'ETS, il sistema europeo per lo scambio di quote di emissioni, che il governo italiano vorrebbe sospendere o direttamente abolire. A fine febbraio 150 scienziati avevano scritto a Giorgia Meloni per chiederle di non provare a smantellare l'ETS, tra loro anche il Nobel per la fisica Giorgio Parisi e anche tra l'altro il nostro prof Gianluca Ruggeri, e ieri si sono aggiunte 100 imprese europee con lo stesso appello ma rivolto direttamente a Bruxelles. Tra loro anche nomi enormi come per esempio Volvo e EDF, la francese, Tata Steel e IKEA. Il punto non è tanto che siano aziende ecologiste, non lo sono affatto direi, ma che hanno già investito per adeguarsi e saranno danneggiate da una politica europea che un giorno dice una cosa e il giorno dopo ne fa un'altra.
E già, l'Europa voleva essere potenza regolatrice, sta diventando una potenza della confusione. Ma dall'altro lato del mondo c'è un po' di programmazione in più. Il Partito Comunista Cinese si prepara a discutere il suo nuovo piano quinquennale. E ora, qua è un po' demodé, da questo lato del mondo, il termine piano quinquennale. Però in Cina esistono ancora e hanno anche un impatto enorme sull'economia nazionale e quindi ormai di riflesso anche su quella globale. Nel nuovo piano, che va dal 2026 al 2030-31, c'è per la prima volta un obiettivo esplicito di riduzione delle emissioni, questo è un bene, ma non è un obiettivo sufficiente per rispettare l'accordo di Parigi, e questo è un male. Ora, ci salverà la Cina dalla crisi climatica? Non vi rispondo io, non vi rispondiamo noi, ma vi anticipo che ne parleremo più avanti con Gabriele Battaglia.
Poi sono usciti i nuovi dati sull'eolico a livello globale, li fornisce Bloomberg NEF e ci dicono cose molto interessanti. Prima cosa, che nel 2025 sono stati installati 169 gigawatt. Seconda cosa, che il primo mercato è la Cina, come sempre, e il secondo non sono né gli Stati Uniti né la Germania, come in passato, ma l'India, che zitta zitta sta facendo crescere la sua quota di rinnovabile. Terza cosa, 8 dei principali produttori di turbine eoliche sono cinesi e l'europeo in gara, Vestas, che è danese, è sceso al 7° posto, ma dico un'ultima cosa, perché tra poco ne parleremo anche con Giuseppe Costanzo di Eolico, e se pensate che tutte le turbine eoliche installate in Europa siano cinesi, vi sbagliate, ne parleremo tra poco.
E last but not least, una bella storia che ci è capitata tra le mani, con cui vi salutiamo. A Santarém, in Brasile, gli attivisti, in maggioranza attivisti indigeni delle etnie, mi perdoneranno gli indigeni brasiliani all'ascolto, Munduruku, Arapiun e Apiacá, hanno ottenuto il ritiro del progetto di privatizzazione di un fiume, ovvero della via fluviale, che è usata principalmente per il trasporto della soia. Le loro proteste erano andate avanti per mesi, arrivando fino all'occupazione fisica dei terminal per lo stoccaggio delle merci agricole, ma alla fine hanno avuto la meglio. Ed è un po' la solita lezione da ricordare, specie quando ci sembra che nel mondo vada tutto per il verso sbagliato. Le cose possono migliorare, tocca solo organizzarci e lottare assieme.
Speriamo, va? Allora, facciamo un quiz a Lorenzo Tecleme. Che cos'è questa canzone che stiamo mettendo?
Allora, direi che stiamo verso Torino e si parla di ghiaccio.
No.
Come no?
Torino e si parla di ghiaccio, no.
Ah, no, tu dicevi questa della sigla?
Eh sì!
Ah. E così lo cogli impreparato.
Ma, ma di che stai...
Ah, lui si era portato avanti.
Ma tu eri già avanti. Ma,
io leggo nel futuro come se avessi la scaletta sotto gli occhi.
Ma tu c'hai la scaletta sotto gli occhi. Mamma mia, che delusione. Questa è la nostra sigla della rubrica Una musica può fare, giusto Marianna?
Certo, la rubrica settimanale in cui per favore a clima@radiopopolare.it potete segnalare le vostre canzoni preferite che vi ispirano particolarmente in ambito ecologico ma anche sociale, visto che sappiamo che l'intersezionalità della lotta è la cosa più importante. E oggi che c'è qua Lorenzo ci dice la sua.
La mia, quella che parla,
quella
di,
che parla di
infatti ghiaccio.
Mi lasciamo stare Max Gazzè.
No, infatti abbiamo capito qualcosa.
E comunque salutiamo anche Max Gazzè,
certo,
che ci sta ascoltando
sempre, certo. Che cosa ci ascoltiamo allora? Qual è la tua scelta, la scelta di Lorenzo Tecleme?
È una canzone di Eugenio in Via di Gioia che ascoltavo sempre nel 2019-20 direi, periodo dei grandi scioperi per il clima.
Bei tempi.
Ed è una canzone che parla di cosa succederà quando l'ultimo ice spero che si sarà sciolto.
Nel 2050 saremo tutti vegani. I più fortunati però potranno mangiare gli insetti. Sì, perché nel 2050 saremo tantissimi e tutti un pochino più vecchi. La speranza di vita è cresciuta a tal punto da non essere un problema la sopravvivenza. Allora bisognerà trovare un modo per eludere questa nostra resistenza alla morte. Qualcuno sceglierà le epidemie, qualcun altro la depressione, chi la fame, chi il diabete, chi il tuffo dal balcone. Quasi tutti i ghiacciai dei poli ai confini del mondo saranno sciolti. Nel 2050 non esisteranno più le Maldive. Poco importa, andremo in Sardegna a festeggiare le vacanze estive. Sommersa l'Olanda, scomparsa Venezia. Poco male questo mare così dolce senza sale, diluito così tanto che lo possiamo imbottigliare. Lo chiameremo l'oceano globale, l'amalgamante di tutte le provenienze, colla di ideali in un'unica corrente che porterà l'asiatico a studiare in Europa, a traslocare in Africa, sconfiggere i cowboy e riscoprire l'America, eliminare le differenze di razza, etnia per essere tutti uguali come i cinesi, neri, di fronte ai raggi solari.
Tutti i ghiacciai dei poli e confini del mondo saranno sciolti, gli animali di tutte le altre specie saranno estinti. Tutti i ghiacciai dei poli e confini del mondo saranno sciolti e gli animali di tutte le altre specie saranno estinti.
Ma ci saranno le macchine volanti!
Sì, le macchine volanti!
Sfrecceranno ad alta velocità, 500-600 all'ora. Le chiameremo Turbo Libertà per tutti gli stupidi che dicevano
tutta questa tecnologia vi renderà sciocchi!
Beh, non crederanno i propri occhi! Case stampate in 3D, depilazione precoce, niente più peli, congiuntivi, rinoceronti, ingegneri gestionali, l'umanità sarà l'unica sopravvissuta ai disastri ambientali. Quando tutti i ghiacciai dei poli ai confini del mondo saranno sciolti, gli animali di tutte le altre specie saranno estinti. E 50 saremo alieni, cervelli senza mani. Non siamo mai riusciti a trovare noi stessi, figuriamoci ad essere umani. Evoluti a tal punto da non essere evoluti dagli altri, saremo proiettati a tal punto da non avere più bisogno di arti, culture, tradizioni. Nei libri di storia, completata la globalizzazione, diventerà obsoleta anche la memoria. Il futuro sarà chiaro, un'accurata ricerca di mercato, un po' come essere già morto senza ricordarsi di essere mai nato. Una cosa strana, me ne rendo conto, quasi metafisica, ma col passare degli anni non lasceremo alcuna eredità antecedente alle macchine volanti. Ora che lo scibile umano è tutto uscito allo scoperto, la testa che spicca fuori dall'acqua non vede il proprio corpo sommerso, e la punta dell'iceberg, l'iceberg intero, il resto è andato disperso.
E allora noi l'abbiamo evocato, abbiamo parlato di lui, citato il suo nome, Gianluca Ruggeri, nella nostra redazione, come ogni settimana ci manda il suo editoriale.
Lo abbiamo anticipato nella puntata della scorsa settimana, sono giorni difficili e le preoccupazioni vanno soprattutto alla questione della crisi energetica originata dal conflitto tra Israele e Stati Uniti e l'Iran, che ovviamente ha coinvolto tanti paesi del Golfo e le rotte di approvvigionamento globale del petrolio e del gas naturale liquido, con impatti che vanno in tutto il mondo. E il consiglio che vi diamo è: fate attenzione in queste settimane ai vostri consumi di gas e di elettricità, perché mentre l'effetto di quello che sta succedendo sul prezzo della benzina e del gasolio lo vediamo immediatamente andando a fare il pieno della nostra autovettura, i costi in aumento di elettricità e di gas li vedremo soltanto quando arriverà la prossima bolletta dell'elettricità e del gas alla fine del mese o il mese successivo. Quindi per fortuna stiamo andando verso la primavera, questo ci dovrebbe consentire di ridurre i consumi di gas, ma fate comunque attenzione. Proprio per questa situazione mi è capitato in questi giorni di essere intervistato in diverse situazioni e ho notato che una cosa che accomunava alcune delle persone che appunto mi interrogavano su questi temi era l'idea che l'opinione pubblica non considerasse più in questo momento il clima, la crisi climatica, come una preoccupazione. Ora, è chiaro che siamo in una situazione molto diversa da quella che era nel 2019, al momento di picco degli movimenti giovanili per il clima. Vi ricordate anche le elezioni europee del 2019, con grande affermazione dei Verdi e non solo, in tutta Europa. Siamo in una situazione molto diversa, da allora sono successe tantissime cose che forse non è neanche necessario ricordare: la pandemia, la stagione della vaccinazione, l'uscita dalla pandemia e poi dal 2021 l'aumento dei prezzi del gas prima dell'invasione dell'Ucraina, che poi l'invasione dell'Ucraina ha incrementato e ingigantito con quella terribile estate del 2022, un tentativo di rientro della normalità che insomma c'è stato fino a un certo punto, sia per quanto riguarda il conflitto in Ucraina, che ancora non è risolto, sia per quanto riguarda i prezzi appunto di approvvigionamento dei prodotti energetici, che continuano a rimanere alti. Ciò nonostante, se noi andiamo a vedere i risultati dei sondaggi in tutta Europa, quello che viene fuori è qualcosa di un po' diverso, nel senso che effettivamente se noi chiediamo agli europei, come per esempio fa l'Eurobarometro dell'Unione Europea periodicamente su alcuni temi, se noi chiediamo agli europei e alle europee quali sono le priorità su cui intervenire, oggi probabilmente, e anzi questo ci dicono i dati dei sondaggi, le priorità sono l'intervento sui conflitti armati la situazione economica pesante in diversi paesi. E il clima viene dopo, viene immediatamente dopo, ma viene dopo. Ma se noi andiamo a chiedere agli europei se sono preoccupati per i cambiamenti climatici, viene fuori ancora che l'85% degli europei e delle europee pensa che il cambiamento climatico sia un problema serio. Quindi quella campagna che è in corso da diversi anni dall'estrema destra europea, con cui ha vinto le elezioni in qualche modo, o comunque si è affermata alle elezioni in tanti paesi e alle elezioni europee, ed andando a determinare anche i cambiamenti di politiche alleandosi con il Partito Popolare nel Parlamento Europeo, ecco, quella campagna finora non ha avuto un sostanziale successo, perché se l'85% degli europei continua a pensare che il cambiamento climatico sia un problema grave e addirittura l'81% degli europei e delle europee pensa che è giusto che l'Unione Europea abbia un obiettivo di neutralità climatica al 2050 e l'88% degli europei e delle europee dice che è importante che l'Unione Europea aumenti l'efficienza energetica e la disponibilità di energia rinnovabile, capiamo che appunto il consenso continua a essere vasto. Io credo che le decisioni del governo americano di seguire Israele in questo conflitto con l'Iran peseranno tantissimo sul consenso elettorale di questi partiti anche in Europa, e che siamo all'inizio di una stagione molto diversa. Ma sarà una stagione molto diversa che abbiamo il dovere di poter giocare su un altro piano. Se le politiche del clima, dell'energia in questi anni sono state spese soprattutto nell'agenda della competitività, ecco, è necessario ritornare a occuparsi della dimensione sociale, profondamente sociale, di questi problemi, e fare in modo che qualsiasi politica verrà adottata in futuro, sia dall'Unione Europea che dai singoli paesi, possa essere ideata in modo tale da tenere in considerazione anche le conseguenze sociali di quello che si fa. Altrimenti quello che continuerà a succedere è che, nonostante la maggioranza, la stragrande maggioranza degli europei è favorevole a intervenire sul tema del clima, sul tema dell'energia, poi abbiamo un'opposizione sociale forte alle concrete misure che si mettono in campo, perché vengono viste come misure che penalizzano soprattutto chi non si può permettere, per esempio, l'adozione di alcune tecnologie. Ne abbiamo parlato la settimana scorsa con Giovanni Carrosio e Lorenzo De Vidovic, e vi invito peraltro a riprendere in mano anche il libro di Giovanni Carrosio e Vittorio Cogliati Dezza, che è Clima Ingiusto, il welfare per un patto ecosociale, edito da Donzelli Editore, che di questi temi si occupa.
Grazie, grazie al nostro Gianluca Ruggeri, che ritroviamo settimana prossima con una nuova puntata delle Note del Prof. E allora, dopo il 2022 siamo di nuovo in una crisi energetica. Nei dibattiti televisivi si discute di petrolio, di gas naturale liquido, qatariota americano, di gas russo, raramente però si nominano le rinnovabili, che in realtà sono il principale motivo per cui, ad esempio, la Spagna, che ha installato tanto eolico e fotovoltaico negli ultimi anni, sta subendo molto meno dell'Italia questa crisi e ha prezzi dell'elettricità più bassi. Oggi parliamo in particolare di eolico in Europa, e lo facciamo con il nostro ospite, che è Giuseppe Costanzo, che è senior analyst sui mercati e le tecnologie dell'energia eolica. Così abbiamo tradotto il suo job title. Giuseppe Costanzo, per prima cosa ci corregga se abbiamo sbagliato.
No, grazie mille Marianna, una buona sera a tutti voi in studio.
Ciao.
Ciao Giuseppe. Allora sì, dai, spiegaci magari un po' che cos'è Wind Europe. Noi ti abbiamo invitato in occasione dell'uscita dei nuovi dati pubblicati appunto da Wind Europe sull'industria eolica europea, però prima magari se ci racconti brevemente che cos'è Wind Europe e qual è il tuo ruolo, visto che so che oltretutto di recente avete lanciato un nuovo podcast mensile.
Esatto, allora Wind Europe è l'associazione che rappresenta l'industria eolica europea, un settore che oggi dà lavoro a quasi 500.000 di persone tra occupazione diretta e indiretta. Noi rappresentiamo l'intera filiera, quindi le aziende che producono le turbine, ma anche gli sviluppatori dei parchi eolici, fino a chi li gestisce, chi poi si occupa dello smantellamento e del riciclo a fine vita. E il nostro sostanzialmente è un ruolo di dialogo tra le le istituzioni europee e nazionali per migliorare le regole del gioco e creare delle condizioni giuste per lo sviluppo dell'eolico. E io in questo contesto mi occupo soprattutto di analisi e quindi racconto agli addetti ai lavori cosa sta succedendo in Europa in termini di nuove installazioni, investimenti, produzione di energia eolica, ma anche come per esempio viene remunerato l'eolico e come questa tecnologia si sta evolvendo. E come dicevi prima, da qualche mese conduco questo nuovo podcast, si chiama The Onshore Perspective, scusate l'inglesismo, dove insomma proviamo a spiegare questi temi in modo accessibile, dando voce a chi lavora ogni giorno sul campo.
Ecco, l'occasione, come dicevo prima, è stato proprio il lancio di questo report con i nuovi dati sull'industria eolica europea, da cui emerge in questo report che il 2025 è stato uno dei migliori anni di sempre per l'installazione di nuove turbine in Europa. Allora, quali sono i paesi europei che installano più eolico?
Esatto, il 2025 è stato direi un anno abbastanza discreto per l'eolico e noi in Europa in totale abbiamo installato circa 19 gigawatt di nuova capacità, quasi il 90% riguarda eolico a terra. Le nuove installazioni si concentrano soprattutto in pochi grandi paesi, la Germania è nettamente al primo posto con quasi un terzo delle installazioni totali e questo è un risultato impressionante che però è frutto di una serie di riforme che hanno finalmente sbloccato le autorizzazioni, che invece è un nodo che in Italia rimane ancora largamente irrisolto. Subito dopo troviamo anche la Spagna, la Svezia, la Francia e il Regno Unito. E prima tu in trasmissione menzionavi come i primi produttori di turbine eoliche a livello mondiale, però è importante ricordare che queste capacità che sono state installate e che vengono installate in Europa sono fatte nella stragrande maggioranza di turbine che sono state prodotte qui in Europa, quindi parliamo di una vera filiera industriale europea con aziende strategiche presenti anche in Italia peraltro. Per esempio penso alla danese Vestas che prima tu menzionavi, loro per esempio hanno uno stabilimento a Taranto dove si producono pale eoliche per le turbine offshore, quindi le turbine che si installano in mare. Infatti noi abbiamo fatto uno studio l'anno scorso a dicembre e da qui al 2030 noi ci aspettiamo che l'occupazione nel settore eolico europeo cresca di quasi il 40% rispetto al 2024, con circa 164.000 nuovi posti di lavoro tra occupazione diretta e indiretta, e questa è una notizia particolarmente positiva in un contesto in cui purtroppo molte attività manifatturiere stanno progressivamente lasciando l'Europa. L'eolico quindi va in controtendenza, creando lavoro qualificato e radicato sul territorio europeo. Ma tornando un attimo sulle installazioni, un caso particolarmente emblematico, oltre quello della Germania, da cui secondo me si può imparare molto, è quello della Lituania. Cioè, questo piccolo paese baltico, con meno di 3 milioni di abitanti, nel 2025 ha installato più eolico dell'Italia e oggi copre già un terzo del proprio fabbisogno elettrico con l'energia eolica. Quindi il messaggio mi pare molto semplice: dove le regole funzionano, gli investimenti arrivano.
Ecco, grazie mille anche per aver ricordato, esserti ricollegato alla nostra rassegna stampa, il fatto che appunto non sono tutte cinesi le turbine eoliche che sono in Europa e che anzi appunto l'industria eolica europea funziona bene a dispetto di quello che si pensa spesso. E quindi passiamo all'Italia. L'energia eolica nel 2025 in Europa ha coperto il 19% del mix elettrico, invece in Italia siamo ben al di sotto di questa percentuale, perché appunto non superiamo l'8% di eolico appunto che produce elettricità. E inoltre, in termini di nuove installazioni, leggo dal vostro report che siamo decimi. Appunto, come dicevi, la Lituania, ma ovviamente anche altri paesi come Germania, Spagna, UK fanno molto meglio di noi. Allora vorrei capire, siamo rallentati negli ultimi anni? Come descriveresti in generale lo stato dell'eolico in Italia?
Sì, esatto, la situazione in Italia, diciamo, negli anni, io lavoro da Wind Europe più o meno da 3 anni e mezzo e seguo insomma il file Italia anche un po' da prima, la situazione è più o meno piatta direi, ecco. Quindi l'anno scorso abbiamo installato poco meno di 600 megawatt e, come dicevi tu, copriamo l'8% del fabbisogno nazionale con l'eolico, mentre l'Europa sta al 19%. E purtroppo però il gas continua a coprire oltre il 35% del mix nazionale, e quindi questa è la quota più alta di tutta l'Europa. I problemi sotto questo punto di vista e le soluzioni sono abbastanza note. In Italia autorizzare un parco eolico può richiedere 5, 6, persino 7 anni, e questo rallenta enormemente lo sviluppo e scoraggia gli investimenti. A questo poi si aggiunge anche una certa incertezza normativa che rende più difficile pianificare nel medio e lungo periodo, e talvolta anche alcune amministrazioni regionali aggravano ulteriormente il quadro. Per esempio, ti faccio degli esempi. Adesso in Sardegna c'è un parco eolico preesistente che aveva 51 pale e che l'operatore voleva riqualificare, riducendo peraltro il numero di turbine a 27, con delle turbine più moderne, efficienti, però purtroppo per autorizzare questo parco ci sono voluti 7 anni e doveva essere molto più semplice di questo. Oppure c'è un altro caso in Campania, dove un nuovo parco eolico era stato proposto su un'ex cava di scarica, però lì il comune di Ariano Irpino ha espresso parere negativo, richiamando un vincolo archeologico del 1995 che all'epoca non fermò la discarica, ma oggi viene usato per fermare le turbine. Quindi il risultato è un po' paradossale: l'Italia è uno dei paesi europei più dipendente dal gas per la produzione di elettricità, e quindi significa che siamo particolarmente esposti alle crisi geopolitiche, agli aumenti di prezzi, come quelli che peraltro appunto stiamo vedendo in questi giorni, di cui voi parlavate a causa, insomma, della guerra in Medio Oriente. Ma allo stesso tempo non sfruttiamo abbastanza una risorsa domestica come il vento, che invece potrebbe contribuire a stabilizzare prezzi, un punto che peraltro è stato anche ricordato recentemente dal capo del Dipartimento Energia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Federico Boschi.
Allora, ci sono due fondamentali motivi di lentezza dello sviluppo dell'eolico in Europa, che sono appunto da una parte i tempi autorizzativi, come menzionavi tu anche adesso. Tra l'altro molti ascoltatori e ascoltatrici, soci anche di nostra, conosceranno la turbina eolica collettiva del Castiglione, che appunto è nostra, che è la cooperativa energetica con la quale facciamo questa trasmissione in partnership, che è una turbina eolica da un megawatt, poco meno di un megawatt, che appunto ha avuto tempi autorizzativi di 9 anni. Alla fine ce l'abbiamo fatta, però, per dire, e appunto tu menzionavi 7 anni in Sardegna per un'operazione di repowering, che è ancora più assurdo, esatto, se ci pensiamo. E comunque, appunto, da una parte i tempi autorizzativi, sui quali voi nel report segnalate il modello positivo tedesco, che è riuscito a ridurre a 17 mesi in media come tempi di autorizzazione, e dall'altra parte i tempi di connessione alla rete, che sono un altro problemone qui in Europa, diciamo. Ci puoi dire un po' com'è la situazione su questi due problemi, che ci sono problemi principali che abbiamo in Europa?
Sì, esatto. Come dicevi tu, il modello Germania è quello che sostanzialmente a cui tutti un po' in Europa dovrebbero ispirarsi. Il governo precedente ha messo in campo delle misure estremamente utili al settore. Pensa soltanto che quando il precedente governo è arrivato nel 2021, loro avevano approvato più o meno 4 gigawatt di nuova capacità a terra. L'anno scorso ne hanno approvati 21, quindi cioè 5 volte in più. Questi sono passi da gigante, ecco. Mentre in Italia, come dicevo prima, ma anche in molti altri paesi, si parla ancora di diversi anni. Qui io spenderei una parola sull'Unione Europea, che ha già fatto la sua parte introducendo delle regole con tempi massimi e delle procedure più chiare. E il problema è che però, una volta fatte le regole a livello europeo, queste devono essere poi applicate a livello degli Stati membri, e purtroppo questo vediamo che non sta succedendo, o sta succedendo molto lentamente. Tanto è che la Commissione Europea ha già avviato delle procedure di infrazione. Poi, come menzionavi tu, c'è anche il tema della rete elettrica, o meglio il tema delle connessioni alla rete. In Italia ci sono centinaia di gigawatt di progetti rinnovabili in coda, cioè progetti che esistono sulla carta, che hanno una connessione di rete, ma che nella pratica non verranno poi tutti costruiti. E questo accade perché le connessioni alla rete vengono ancora assegnate secondo il semplice criterio dell'ordine di arrivo delle richieste, senza dare priorità ai progetti più maturi. E il risultato è che un progetto pronto a partire può trovarsi bloccato dietro a iniziative che non vedranno mai la luce, oppure ricevono delle offerte di connessione poco realistiche o impraticabili. La buona notizia è che il problema è chiaro e che anche in Italia si sta cominciando a ragionare e vediamo dei segnali concreti di intervento sulla scia di quanto fatto recentemente dal Regno Unito per rendere il sistema più efficiente e orientato a progetti che sono davvero realizzabili. E qui anche spendo una buona parola per i gestori delle reti Terna, che da anni sta eseguendo importanti lavori di rafforzamento della rete elettrica italiana, come ad esempio il cavo sottomarino Tirrenia Link, che attualmente è in costruzione, collegherà la Sardegna e la Campania tramite la Sicilia. Questo permetterà di integrare meglio le rinnovabili nel sistema.
Stiamo parlando con Giuseppe Costanzo, Senior Analyst, che si occupa di mercati e tecnologie dell'energia eolica per Wind Europe. Allora, abbiamo visto in realtà dei buoni segnali dell'Europa, se non altro per il grande summit nel Mare del Nord sull'eolico offshore, che c'è stato qualche tempo fa, The North Sea Summit, che ha raggiunto l'obiettivo di appunto concordare 15 gigawatt all'anno come obiettivo di fino al 2030 di eolico offshore. Secondo te, Giuseppe, da come vedi questi anni che appunto ci separano da qui al 2030 per lo sviluppo dell'eolico e soprattutto con l'obiettivo di una maggiore emancipazione dal gas?
Sì, sicuramente quello del North Sea Summit che si è tenuto ad Amburgo a fine gennaio è un segnale politico forte e che va nella direzione giusta. Lì i paesi del Mare del Nord hanno essenzialmente ribadito una visione comune, come dicevi tu, grandi volumi di eolico offshore, reti elettriche condivise e una cooperazione più stretta tra stati, così da creare anche delle economie di scala e ridurre il costo finale per il consumatore. Dal nostro canto, cioè da parte di Wind Europe, noi nel nostro rapporto che abbiamo pubblicato il 26 di febbraio vediamo circa 30 gigawatt di nuove installazioni eoliche all'anno, incluso su terra e offshore, di media, e di cui 22 nell'Unione Europea, soprattutto su terraferma, quindi quei volumi da 15 gigawatt all'anno li vedremo forse nella prima metà del prossimo decennio, ecco, perché ci vuole anche tutto uno sviluppo della filiera dell'offshore, che è un po' meno sviluppata rispetto a quella dell'eolico a terra. E invece poi per il pubblico il messaggio chiave è abbastanza semplice: più eolico significa meno gas, e meno gas significa meno esposizione alle crisi geopolitiche e prezzi dell'energia più stabile. Come ricordavi tu, si vede chiaramente nei paesi come la Spagna o la Danimarca, dove i prezzi dell'elettricità sono meno scossi dagli avvenimenti in Medio Oriente in questo momento. Però perché questo accada serve coerenza a 360 gradi, e quindi permessi più rapidi, reti e processi per la connessione alla rete adeguati, e anche una domanda elettrica che cresca con l'elettrificazione dei consumi di energia. Il nostro settore è pronto, adesso tocca insomma la politica.
Grazie Giuseppe Costanzo, ci vuoi dire su che cosa sarà la nuova puntata del podcast mensile di Onshore Perspective?
Sì, la nuova puntata sarà sul mercato irlandese e la registriamo la settimana prossima e speriamo di poi mandarla in onda la settimana successiva.
Ottimo, grazie mille, allora alla prossima, ciao Giuseppe.
Grazie a voi, una buona serata.
Giusto Clima a Radio Popolare, questi sono i Wolfpack che ci segnala la nostra Marianna Oswelli, che suoneranno d'estate, non sa precisamente dove né quando.
Non mi ricordo, comunque suonano a Milano, a luglio.
A luglio.
13 luglio se non erro.
13 luglio, vedi.
Sì, però non dovevi fare pubblicità che poi mi rubano i biglietti, io non li ho ancora comprati.
Non sarebbe tra l'altro la prima volta che facciamo questo stesso errore di parlare di dei concerti di cui non vogliamo vedere i biglietti venduti prima che siamo noi a accaparrarceli. Caro Lorenzo De Cleme, che cosa ci andiamo ad ascoltare adesso?
Adesso ascoltiamo l'intervista che abbiamo fatto a Gabriele Battaglia per parlare di Cina. Ci dirà un po' le cose interessanti che stanno in questo nuovo piano quinquennale cinese, ci dirà anche le cose che non vanno tanto bene che stanno in questo piano quinquennale cinese, e ci aiuterà un po' a capire la società cinese che conosciamo così poco e in cui abbiamo tanta barriera linguistica e culturale. Ad esempio mi ha spiegato, faccio questo piccolo spoiler, che non c'hanno i negazionisti in Cina. Questa cosa,
vedi?
È meravigliosa.
Vedi, ho sempre più ragione per trasferirsi in Cina. Ci andiamo ad ascoltare allora la tua intervista a Gabriele Battaglia.
Gabriele, partiamo dal principio. Che cos'è un piano quinquennale? A noi ci suona un po' demodé, un po' novecentesco, ma in Cina è qualcosa di molto attuale e molto importante.
Il piano quinquennale cinese è la pianificazione economica che si succede ogni 5 anni, ogni lustro. È fin dalla presa del potere del Partito Comunista nel dopoguerra che la Cina va avanti, possiamo dire, a botte di industrializzazione 5 a 5, ogni 5 anni. E serve fondamentalmente a trasmettere a urbi et orbi, cioè all'enorme burocrazia cinese, ai policy makers, ai funzionari di vario ordine e grado in tutto il grande paese, quelle che sono le direttive da perseguire nel corso dei successivi 5 anni.
E quali sono i punti salienti di questo piano quinquennale dal punto di vista della transizione ecologica?
Allora, innanzitutto dobbiamo dire questo. Finora, il 5 marzo, la Cina ha emesso sostanzialmente la bozza del nuovo piano quinquennale, che è discusso in questi giorni durante Lianhui, cioè la doppia sessione dei parlamenti cinesi, che è l'appuntamento politico più importante dell'anno. Diciamo che qualche cosa di più definitivo probabilmente lo sapremo la settimana prossima. Però le linee guida erano già state stabilite lo scorso autunno, e poi questa bozza comunicata il 5 marzo ci dice già parecchie cose. Quello che ci dice fondamentalmente è questo, che rispetto ad altre priorità che sono l'autosufficienza tecnologica e il rilancio dell'economia, tutto ciò che ha a che fare con lo sviluppo sostenibile passa un po' in secondo piano. Tuttavia è comunque uno degli elementi fondamentali della Cina ormai da anni, quello di perseguire uno sviluppo sempre più sostenibile. E sappiamo che la Cina è sicuramente il paese che investe di più e che ha fatto probabilmente più passi in avanti da questo punto di vista. Tant'è che sul piano industriale ormai è materia corrente ritenere che i prodotti, soprattutto che riguardano il fotovoltaico, l'eolico cinese, le tecnologie stanno invadendo l'Occidente, tant'è che la stessa, o anche le batterie per esempio per le auto elettriche, tant'è che la stessa Europa ha messo dei dazi e delle politiche protezionistiche nei confronti di tutto ciò.
Puoi farci un po' un passo indietro? Quali sono in generale i tratti salienti della transizione ecologica cinese? Cosa la rende diversa anche dalla nostra?
Allora, la Cina si è posta 2 obiettivi unilaterali, che sono quello di raggiungere il picco delle emissioni entro il 2030, cioè alla fine di questo piano quinquennale che verrà deciso in questi giorni, e lo zero emissioni, l'impatto zero entro il 2060. A che punto siamo? Beh, ci sono parecchi indicatori secondo cui è in anticipo sul raggiungimento del picco delle emissioni entro il 2030, cioè si pensa, si ritiene che stiamo parlando in questo senso di la traiettoria assoluta delle emissioni cinesi, ok? Secondo diversi centri di ricerca, le emissioni di CO2 cinesi hanno probabilmente registrato già un calo a partire dal 2024, quindi il picco probabilmente è già stato raggiunto. Questo per altri ha a che fare col fatto che la Cina ha posto inizialmente degli obiettivi che era sicura di poter raggiungere anche con un certo anticipo, in modo da non dover fare poi eccessivi sforzi. Adesso il dibattito si è spostato su con quale velocità la Cina a questo punto ridurrà le emissioni dopo aver raggiunto il picco. Allora, nel piano quinquennale di quest'anno, in base alla bozza, è scomparso un parametro che è l'intensità energetica, cioè quanta energia si consuma per unità di crescita del PIL, mentre si parla di intensità carbonica, che vuol dire quante emissioni si producono per unità di crescita del PIL. È stato il piano prevede una riduzione del 17% dell'intensità carbonica entro il 2030. Questo però lascia intuire che la Cina non raggiungerà quelli che erano gli obiettivi che si era posto all'interno dell'accordo di Parigi sul clima del 2015, e cioè di ridurre l'intensità carbonica di oltre il 65% rispetto ai livelli del 2005 entro il 2030. Quindi, come dire, la riduzione dell'intensità carbonica probabilmente anche per voce dei stessi cinesi non sarà conseguita. Cosa dicono i cinesi a proposito di questo? Che le turbolenze economiche interne ed esterne ed una crescita del PIL molto più lenta del prevista durante gli anni del Covid, cioè durante il piano quinquennale che è andato al 2021-2025, hanno complicato la faccenda. E quindi nella seconda metà di questo decennio si riduce leggermente l'aspettativa rispetto alla riduzione dell'intensità carbonica. Però insomma, diciamo che la volontà cinese è chiara, è netta, la traiettoria è quella lì. Probabilmente cercheranno di procedere con più cautela, soprattutto rispetto anche alle turbolenze dell'economia.
Aiutaci ad immergerci un pochettino nell'opinione pubblica cinese, che abbiamo pochissimo accesso anche per ragioni linguistiche oltre che culturali. Che cosa pensano i cinesi della crisi climatica ed ecologica? Sono preoccupati? C'è il negazionismo? C'è un'opposizione interna in questo senso?
No, in Cina diciamo che sono tutti molto convinti del fatto che ci sia un'emergenza climatica che si sposa con l'emergenza sull'inquinamento, cioè in quanto fabbrica del mondo, non dimentichiamo che la Cina in tutto il periodo che va dagli anni 90 fino allo scorso decennio era un paese dove era proprio tangibile il dissesto ambientale. Quindi questo ha fatto sì che a un certo punto la riduzione dell'impatto dell'industrializzazione diventasse una priorità in primis nazionale, non solo considerando il riscaldamento climatico. Ok, cioè si parlava di un alto tasso di decessi, di morte per inquinamento. Quindi a un certo punto le autorità sono intervenute molto drasticamente e va detto che hanno veramente fatto dei passi da gigante. Ciò nonostante, la priorità assoluta rimane comunque lo sviluppo economico, ma per un motivo molto semplice, perché dal punto di vista del consenso lo sviluppo economico è qualcosa di immediatamente tangibile, i posti di lavoro e il benessere delle persone, mentre il riscaldamento climatico è qualche cosa, il mutamento climatico è qualche cosa che si percepisce solamente in seconda istanza, cioè se c'è un'alluvione, se c'è una catena di piogge torrenziali, va bene, ok, però è meno impattante sull'opinione pubblica rispetto invece alla mancanza del posto di lavoro oppure una riduzione della propria capacità di spesa, capito?
Termino con una domanda energetica. Sai che c'è questa analisi che si fa molto soprattutto da quando è tornato Trump alla Casa Bianca, per cui si sta delineando nel mondo uno scontro tra petrostati, capitanati dagli Stati Uniti, che già sotto Biden sono diventati il primo esportatore di petrolio al mondo e che poi con Trump hanno proprio abbandonato il treno delle energie pulite, ed elettrostati, stati che puntano appunto sull'elettricità, l'elettrificazione, quindi in qualche modo anche sulle rinnovabili, capitanati dalla Cina. A te convince questa lettura? Sta succedendo qualcosa di simile?
Allora, è sicuramente vero. Non so poi se si determineranno delle alleanze future sulla base di questa divisione, cioè ci sono degli osservatori che dicono che in realtà la vera opposizione nel futuro sarà appunto tra i petrostati, Stati Uniti e Russia, per dirle in soldoni, e invece delle economie come quella cinese e quella europea, che dovrebbero a questo punto allearsi per portare avanti il discorso dell'energia sostenibile. È vero che la Cina è ormai ha il più del 90% della produzione mondiale del fotovoltaico e oltre il 70% della produzione dell'eolico, ma anche delle batterie elettriche, e per sviluppare tutta la sua industria laddove non poteva competere per esempio l'industria dell'auto col motore a scoppio, beh, ha fatto il salto della quaglia e quindi è partita subito con lo sviluppo dell'auto elettrica, per esempio, ok? Quindi è ovvio che la Cina sta perseguendo proprio quello. Però da questo dire che in un futuro assisteremo a una nuova contrapposizione a livello anche di politica internazionale tra i petrostati e gli elettrostati, beh, quindi ne passa, no? Perché poi molto spesso la politica internazionale è dettata da vecchi vizi, da vecchie alleanze. Quindi sicuramente è un trend in atto, però bisogna vedere poi a cosa porterà dal punto di vista più strettamente politico.
Grazie mille, grazie a Gabriele Battaglia per essere stato con noi questa sera. E allora, cara Marianna, abbiamo ancora tempo, e caro Lorenzo, perché sei qui anche tu con noi, ma abbiamo ancora tempo di segnalare qualche evento per il fine settimana in particolare.
Allora, questo è il weekend di Fa la cosa giusta, come ogni anno. Questo, allora, da venerdì 13 a domenica 15 marzo a Rho Fiera Milano. E come sempre, oltre a Radio Popolare, ci staremo anche noi di E Nostra, nel padiglione 20, stand G33, parteciperemo a due eventi. Uno che si intitola Guida alla ricarica dell'auto elettrica, casa, condominio e città, con Giacomo Prenusci, direttore di E Nostra, e Luca Dalsillaro di Ecoverso, che sarà sabato 14 alle 11 a Piazza Fa la Cosa Giusta. E il secondo evento è Economia di guerra, spesa militare e traffico d'armi, un incontro per capire come l'economia di guerra si intreccia con export di armi, finanza ed energia e le alternative concrete alla logica del riarmo, che sarà domenica alle 12 all'Arena. Modera Duccio Facchini, partecipano il nostro Gianluca Ruggeri e i giornalisti Linda Maggiori e Carlo Cefaloni e Luca Dubbini di Banca Etica.
È Nostra che è al padiglione 20, mentre Radio Popolare è al padiglione 16, padiglione tra l'altro in cui verrà presentato un progetto che si chiama Neuroclima, una piattaforma digitale affiancata da strumenti analogici sviluppata nell'ambito di un progetto che utilizza l'intelligenza artificiale per supportare strategie e azioni efficaci nella lotta contro il cambiamento climatico, un argomento che qui non abbiamo affrontato molto spesso, ci riproponiamo però di affrontarlo. Intanto, se volete conoscere questo progetto e anche testare alcuni degli strumenti della piattaforma, potete farlo appunto durante il fine settimana di Fa la Cosa Giusta. E poi giovedì 19 marzo alle 21 a Bussero, in provincia di Milano, a Villa Cusnati, Gianluca Ruggeri presenta il suo libro Le energie del mondo. È un incontro che ha organizzato dal circolo locale di Legambiente.
Infine segnaliamo velocissimamente che a Firenze ogni secondo sabato del mese, presso lo spazio associativo Fuori Mercato in via del Guarlone Rosso, i soci attivi di Enostra di Firenze appunto tengono un banchetto informativo sia su Enostra che su Banca Etica. Potete prendere appuntamento, info sul sito di Enostra.
Grazie dal giusto clima, grazie a Lorenzo Teclemi di essere stato qua, torna a trovarci in carne ed ossa.
Tornerò tutte le volte che posso.
Ti aspettiamo sempre qua. Grazie a Gianluca Ruggeri in redazione, un saluto da Elena Mordiglia,
da Marianna Usuelli.
La linea va al nostro Marco Schiaffino, a presto, ciao.
Ciao, ciao a tutti.